Buon pomeriggio a tutti, ricominciamo l'ultima sessione dei colloqui, quella pomeridiana. E rispetto al programma, non vi traga in confusione, Enzo Bianchi ha chiesto, e ringraziamo per lo scarsissimo preavviso che abbiamo dato alla dottoressa Francesca Floriani, di sostituire l'intervento che era previsto, in quanto il relatore previsto è impegnato negli Stati Uniti per il giornale per cui scrive, che è il Corriere della Sera. Lascio la parola e ringrazio per essere venuta alla dottoressa Floriani, che interverrà sul tema delle cure palliative, in merito al quale è anche l'anima della fondazione per eccellenza che si occupa di questi aspetti e che ha anche contribuito pochi mesi fa con questo governo a far passare, a far riconoscere con una legge dal governo italiano questo importantissimo tema. Le lascio la parola.
Grazie. Sono io che ringrazio voi, Enzo Bianchi, che mi ha chiamato a parlare di quello di cui mi occupo ormai da 20 anni, per rientrare in quello che è il tema di questi belli, nuovi, importanti colloqui, la ricerca e la cura del sé. La cosa più importante a cui ho pensato, che è poi il titolo di questo mio colloquio con voi, è come rimanere se stessi fino alla fine, cioè occupandomi di quello che poi vi spiegherò esattamente cos'è. La cifra più importante è quella di non snaturarsi, di rimanere se stessi con la propria dignità, con la qualità di vita migliore possibile fino alla fine. E per questo che partirei dalla prima slide che vi ho portato, che è la definizione ufficiale di malattia, quella che si trova sui dizionari, quella che si trova anche su Wikipedia. Come vedete, io ho sottolineato due parole sostanziali. Quando si parla di malattia si parla di organismo e si parla di corpo. Quindi l'interesse della medicina è l'organismo, è il corpo. Poco è l'interesse sulla persona che ha quel corpo e sulla persona che ha quegli organi. Vai. Questo significa che la scienza contemporanea è tutti noi, quando ci ammaliamo, quando abbiamo qualcuno che si ammala, ce ne rendiamo conto, mette al centro della sua battaglia, del suo impegno, della sua lotta, l'organo, la malattia, e questo elude inevitabilmente la persona nel suo complesso. In realtà lo status di malato esonera il malato dalla sua vita normale. Certo che lo esonera anche per gli approcci terapeutici, per dargli protezione, per cercare di vincere quello che ha preso il suo organo malato, ma di fatto questo lo emargina. I medici, io stessa sono laureata in medicina, anche se poi non faccio il medico pratico, tutti i medici sono formati, sono preparati, sono educati a vincere la guerra contro il male. Non sono educati al senso del limite, non sono educati al fallimento, e per fortuna, voi direte. Certo è che oggi i grandissimi progressi scientifici di cui andiamo tutti fieri, l'altissima tecnologia di cui dobbiamo essere fierissimi, ci fa vincere tante battaglie. La vita media di ognuno di noi è assolutamente aumentata nel tempo grazie a questi progressi scientifici, ma c'è un rischio che la classe medica corre. Questo grande potere che la scienza gli dà mette spesso la classe medica in condizioni di grande superiorità, l'archetipo junghiano della superiorità, e gli fa perdere il senso della fallibilità, il senso del limite. Per cui, quando la scienza medica si rende conto che la battaglia verso la morte non è possibile vincerla fino in fondo, cosa fa spessissimo con gli ammalati gravi? O li emargina completamente, cioè li dimette dalle strutture, li rilascia alle famiglie in preda a situazioni atroci, oppure si accanisce, cioè si accanisce scientificamente, tecnologicamente, e arriva comunque in tutti e due i casi a, vai pure avanti, a personalizzare il morire di ognuno, a standardizzare la morte di ognuno. Questo più che mai avviene quando si usa la famosa vecchia frase «non c'è più niente da fare». In realtà, quando non c'è più niente da fare, si è scoperto che c'è ancora tantissimo da fare. Al termine della vita c'è ancora tantissimo da fare, anche se tutta questa situazione di una medicina sempre vincente, di cliniche e ospedali gestiti secondo dei criteri di efficienza sanitaria e amministrativa ci hanno condotto a questa situazione, e noi invece portando inevitabilmente il processo del morire a perdere quella naturalità, quella spontaneità che è insita nel processo del morire. In realtà, proprio quando si arriva al confine della vita, i medici dovrebbero essere preparati tutti quanti a rispettare il sé sofferente fino all'ultimo, perché il rispetto non è dovuto alla vita come fenomeno biologico, ma il rispetto è dovuto alla persona. Ogni persona è unica e irripetibile, anche nella fase finale della sua vita. E come si rispetta l'unicità di ognuno, non standardizzando questo processo, ma cercando persona per persona il giusto bilancio tra i costi di ogni terapia al limite dell'accanimento, i benefici di ogni terapia, contrattando questo ove possibile nella comunicazione con la persona malata e con i suoi familiari, sempre vigilando sulla salute di questa persona. Questa è una frase importante di un grande tanatologo, quando dice: avendo respinto e dissimulato la morte, questa società in cui viviamo, e rifiutando le convenzioni, la nostra cultura non possiede più un sistema condiviso di interpretazioni, consuetudini e norme atte ad accompagnare gli individui nel superamento della perdita. E questo lo vedremo anche dopo. Quando una persona si ammala così gravemente in seno a una famiglia, si ammala tutta la famiglia. La famiglia è angosciata, è confusa, è disperata. E chi rimane poi e deve elaborare il lutto di questa perdita è lasciato solo da questa società ed elaborare questo lutto. E spesso proprio una società che non ti prepara al limite, alla perdita, alla limitatezza, non ti dà nemmeno gli strumenti per affrontare nel modo migliore possibile queste elaborazione, non si parla di morte, o se proprio si deve, lo si fa in tempi contenuti, in quel modo lì, non più tanto di così. Ecco. In realtà, e questo è un lavoro di cui andiamo molto fieri, è un lavoro che ha fatto Fondazione Floriani, come vi dicevano prima nella presentazione, chi muore ha diritto ad avere questi punti fondamentali nel momento del confine della sua esistenza. A essere considerato come persona fino alla morte, a essere informato il più possibile sulle sue condizioni, sempre che lo voglia, a non essere ingannato, a non ricevere bugie, a partecipare, dove può, alle decisioni che lo riguardano rispetto alle sue volontà. Al quinto punto, ma vedremo poi, è un punto sostanziale, ad avere il sollievo del suo dolore e della sua sofferenza, ad avere cure ed assistenza continue nell'ambiente migliore possibile, a non subire interventi che allunghino il suo morire, a esprimere le sue emozioni, all'aiuto psicologico che gli è dovuto, spirituale anche, alla vicinanza dei suoi cari, a non rimanere nell'isolamento e a morire in pace, con dignità, nel modo più sereno possibile. Il dolore di chi si avvicina alla fase della finale della vita non è solo un dolore fisico, è quello che i medici che si occupano di questo hanno definito dolore globale. È un dolore certo spessissimo fisico, ma per questo ci sono tanti presidi farmacologici oggi che risolvono molto bene questo problema. Ma è un dolore anche spirituale, è un dolore psicologico, è un dolore sociale. Il dolore psicologico comprende tutti questi aspetti della sfera psichica della persona, che vanno dalla solitudine alla paura, al fallimento terapeutico, all'alterazione di vedersi rovinati, al senso di colpa, ansia, depressione, al silenzio, tante volte a un silenzio che viene perpetuato perché si sa che di fronte a certe domande verranno dette delle bugie e quindi è preferibile il silenzio. Il dolore è spirituale, perché inevitabilmente la spiritualità che c'è, che anche in chi si sforza in qualche maniera di essere laico, in certi momenti esce. Ed ovviamente è spesso anche un dolore socio-economico, perché la persona ammalata gravemente scombussola tutta la situazione familiare in cui si trova e spesso subentrano anche disagi proprio di tipo di status sociale, di reperimento, di organizzazione economica. Bene. Questa è la situazione del dolore grave, questa è la situazione di chi inevitabilmente si avvicina a causa di certe malattie croniche degenerative alla fase finale della vita. E allora ci chiediamo, bene, la medicina che vorremmo, la medicina veramente, come diceva il professor Zamagni, non per la persona ma rivolta alla persona, quali risposte può dare a questi momenti difficili della vita che, credetemi, poi vi parlo di numeri, riguardano tantissime persone ogni giorno, ogni anno. Bene, è una medicina che si dedica a mettere al centro del suo lavoro non più la malattia e l'organo, come avevamo visto, ma la persona. È una medicina che si occupa della globalità di quel dolore che abbiamo visto, che non è solo fisico ma è anche psicologico e anche spirituale. È una medicina che così, ritornando al titolo del nostro pomeriggio, non espropria la persona della sua vita e non la espropria del suo processo del morire, gli lascia quella unicità che è di ognuno di noi. Questa medicina si chiama cure palliative. Molti di voi penseranno, ma che parola, che aggettivo. Certo, nell'accezione comune la parola palliativa ha un senso un po' residuale, un po' di qualcosa tanto per tanti anni è stata considerata così. In realtà l'etimologia di questa parola è bellissima, deriva da pallium, il mantello degli antichi romani, quel mantello che serviva ad avvolgere, a coprire, a proteggere, a dare sollievo. Infatti non a caso il simbolo di questa medicina è San Martino. San Martino era quel grande cavaliere, poi divenuto santo per la cultura e per la religione cristiana, che è sceso dal suo cavallo e col suo ampio mantello ha coperto e avvolto il sofferente, al punto che racconta la leggenda, il freddo inverno dell'11 di novembre è diventata l'estate di San Martino. Le cure palliative sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è una definizione che tutti i medici del mondo hanno fatto propria, è quell'insieme di interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva, totale, dei malati la cui malattia di base non risponde più ai trattamenti specifici. In questa medicina è fondamentale il controllo del dolore, il controllo degli altri sintomi che derivano dalla malattia e in generale, come vi ho ben detto, dei problemi psicologici, sociali e spirituali. L'obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità della vita possibile per i malati e per le loro famiglie. Non è più quello della cura, della guarigione dell'organo, ma è della cura totale della persona. Molti aspetti dell'approccio palliativo sono applicabili anche più precocemente rispetto alla fase finale della malattia, però questo diventa un discorso molto più ampio di cultura generale della classe medica che forse non è il caso di affrontare qua. Gli obiettivi della cura sono quelli di preservare la dignità della persona, controllarne i sintomi, rispondere ai suoi bisogni, alle sue paure e anche a quelle dei suoi familiari e promuovere sempre di più l'autodeterminazione del malato. Come vi avevo detto, il dolore globale non si approccia solo coi presidi farmacologici a disposizione della scienza, ma si approccia con la relazione di supporto con questi malati, che passa attraverso l'empatia, il calore umano, la lealtà. Elisabeth Kubler-Ross è la più grande studiosa di cure palliative americana. Lei, dopo tantissimi anni di esperienza, grandi pubblicazioni, ha scritto: «Senza usare la testa, il cuore, l'anima, non si può aiutare nessuno. Questo mi hanno segnato i cosiddetti malati inguaribili». Gli americani hanno definito le cure palliative, con uno slogan anglosassone, low tech, high touch, basso impatto tecnologico e tanto impatto empatico e di relazione. La più grande esperta di cure palliative nel mondo è stata una prima infermiera, poi assistente sociale, poi medichessa, poi fatta dame dalla regina d'Inghilterra, che è il titolo equivalente a Lord, che si chiama Cecily Saunders, che ha aperto negli anni 60 in Inghilterra il primo hospice della storia delle cure palliative contemporanee. Quindi possiamo dire che le cure palliative moderne sono nate nei paesi anglosassoni. Forse molti di voi non sapevano e non sanno ancora esattamente che cosa sono le cure palliative, ma consolatevi, perché gran parte del nostro paese non sa esattamente che cosa sono le cure palliative. Infatti nel 1998 Fondazione Floriani, attraverso l'input del Ministero della Salute di allora, ha fatto un'indagine con un campione rappresentativo della popolazione italiana, chiedendo agli intervistati se sapessero che cosa sono realmente le cure palliative. Parliamo di oltre 10 anni fa. Quasi il 60% degli intervistati non lo sapeva assolutamente, il 2% non ha risposto, il 38% aveva un'idea un po' vaga e solo il 15% sapevano 10 anni fa che sono quelle cure che servono ad alleviare le sofferenze inutili. Nel 2008, 2 anni fa, abbiamo, a distanza quindi di 10 anni, abbiamo commissionato la stessa identica ricerca su un campione analogo di popolazione, anche per vedere se in 10 anni qualcosa era cambiato. Vi ricordo che negli ultimi 10 anni ci sono stati casi che hanno fatto molto discutere riguardo all'accanimento terapeutico, al testamento biologico, all'eutanasia, che non sono esattamente i temi delle cure palliative, ma che inevitabilmente vi rientrano. Noi che facciamo cure palliative abbiamo la presunzione di sostenere, e lo sosteniamo a ragion veduta, che l'unica vera grande risposta che possiamo dare alla richiesta di eutanasia è applicare delle buone cure palliative, cioè mettere tutti coloro che stanno vivendo una fase angosciosa del termine della vita in condizioni di non essere angosciati, di non soffrire, di fare questo tratto della loro vita nel modo più sereno possibile, tale per cui la richiesta di eutanasia non venga fatta. Beh, a distanza di 10 anni abbiamo visto che era aumentata, forse anche grazie a questi eventi dell'opinione che hanno smosso l'opinione pubblica, la consapevolezza, la conoscenza di cure palliative era aumentata. Il 45% degli intervistati sapevano bene di che cosa si trattava, il 51% avevano un'idea, familiarità con il problema, e il 60% avevano avuto bisogno e avevano avuto risposte in cure palliative nella loro cerchia familiare. Questa è la differenza tra quanto era nel 2000 e quanto è oggi, cioè praticamente 2 anni fa. Vai. Tutti gli intervistati però, quando veniva loro spiegato esattamente che cosa sono le cure palliative anche a coloro i quali non erano a conoscenza, tutti gli intervistati, o meglio l'80% dei intervistati, quindi la stragrande maggioranza, era d'accordo nel ritenere che il servizio pubblico, il servizio sanitario nazionale e regionale, desse risposte, quindi fornisse cure palliative, cioè in pratica quasi tutti gli intervistati ritengono che le cure palliative sono un diritto dei cittadini. Vai. La quota di persone appunto che aveva dichiarato di aver sentito parlare di cure palliative in 10 anni è aumentata di 7 punti percentuali, rimaneva l'errore più frequente di avere un'idea vaga di quello che fossero le cure palliative, ma la notizia importante è che una volta capite che cosa sono, l'80% le ritiene necessarie e le ritiene un diritto per tutti i cittadini. Vai. Come si applicano allora le cure palliative? Io qui vi ho riportato il modello Floriani, non per autoriferirmi, ma perché senza false modestie, Fondazione Floriani per prima 30 anni fa in Italia ha costruito un modello di cure palliative nella città di Milano, che poi è stato paradigmatico per tutto il resto del paese, che è stato molto recepito dal sistema sanitario lombardo, molto ben recepito dal sistema sanitario piemontese, con cui abbiamo sempre ben collaborato, e oggi recepito anche nel resto dell'Italia, fino al punto che poi vi racconterò, siamo arrivati ad una legge quadro. Le cure palliative sono, e anche qui è un po' una rivoluzione nell'interno del sistema medico, non sono nelle mani di un medico, ma sono attuate, applicate da un'equipe multidisciplinare, da un insieme di persone con diverse competenze. Questa equipe multidisciplinare fa capo al medico palliativista, che è un medico che fa da regista, diciamo così, all'accompagnamento di questi malati, il quale medico palliativista ribalta quella concezione iniziale che vi avevo detto di occuparsi dell'organo malato, ma si prende cura della persona malata, dedicandosi al controllo dei sintomi, innanzitutto il dolore, alla qualità della vita di questa persona, e sempre considera il malato in un'unità psicofisica, la persona, la famiglia, è sempre partecipe del lavoro dell'equipe multidisciplinare. Questa equipe è fatta poi dall'infermiere di cure palliative, sono sempre infermieri molto preparati, infermieri formati ad occuparsi esplettamente di questa parte così delicata della vita, infermieri che, credetemi, rischiano quello che si chiama in termini tecnici il burnout. È pesante stare vicino a persone così. Questi infermieri, con il medico stesso, sono a loro volta sostenuti da un supporto psicologico importante che serve a loro per continuare nel modo migliore il loro mestiere. L'assistente sociale dove serve, lo psicologo, il quale difficilmente interviene con la persona stessa, con il morente o con il malato grave, ma più il ruolo di supportare l'equipe di lavoro, di supportare la famiglia. Quando tutto questo è fatto bene, come deve essere fatto, non è necessario intervenire direttamente con il paziente. Vai. E spesso si accompagna la figura del volontario, il volontario che fa mansioni più pratiche per sostenere la famiglia quando è necessario, un volontario comunque, ricordatevi, sempre molto motivato, selezionato, formato e controllato. Perché sia chiaro a tutti voi che il lavoro di cure palliative non è solo un lavoro di benevolenza caritatevole, ma un lavoro che ha un supporto, una preparazione strettamente sanitaria, anche se con questa nuova visione della sanità che mette il malato al centro della malattia e il suo organo, questo approccio, che comunque è un approccio sanitario, tiene presente, oltre agli aspetti sanitari, quelli socioassistenziali, quelli psicorelazionali, affettivi, familiari, economici, e dà risposte in continuità assistenziale, dove è possibile, dove le cure palliative sono ben strutturate 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con la reperibilità sempre presente. Il lavoro è sempre in equipe, le persone sono sempre non solo preparate, ma in formazione continua per sostenerli psicologicamente nel loro lavoro, per formarli continuamente nelle relazioni di empatia di cui parlavo e nelle relazioni d'aiuto di cui vi parlavo, e dove serve, e qui entrano in gioco le organizzazioni non profit, anche con un supporto economico alla famiglia quando è molto necessario. Le cure palliative, quelle vere, quello che vorremmo, e quello che per fortuna nel nostro paese sono in qualche parte del nostro paese applicate, per coprire il fabbisogno della popolazione a 360 gradi, hanno alcune set di attività che sono, innanzitutto, e questo è molto frequente nel nostro paese, l'assistenza domiciliare, cioè queste equipe di cui vi ho parlato, per la gran parte del nostro paese, assistono al domicilio i malati nella fase terminale, i morenti, oppure quelle patologie croniche degenerative come la SLA, le malattie neurologiche gravi, che hanno bisogno di assistenza palliativa a lungo. Nei casi in cui l'assistenza domiciliare non è fattibile, o perché le persone vivono sole, o perché non c'è comunque il supporto familiare, o per altri motivi, in Italia, molti di voi lo conosceranno, esistono delle strutture chiamate hospice, che è un termine a cavallo tra l'ospedale e l'ospitalità, non vuol dire ospizio, non vuol dire ospedale, ma sono delle case sanitarie o sociosanitarie, dove comunque ci sono i medici palliativisti, o dei reparti, delle situazioni un po' protette particolari, che sono basicamente sanitarie, ma dove è tutto rovesciato il concetto di ospedale, dove ogni paziente, ogni malato ha la sua camera, dove ci sono dei luoghi comuni, il salotto, la sala del tè, la sala della televisione, spesso dei terrazzi, delle cucine, delle biblioteche, dove i familiari vanno e vengono a qualsiasi ora del giorno o della notte perché sono parte attiva dell'equipe curante, dove c'è una situazione riprodotta in qualche maniera, la situazione di casa. In queste camere le persone si possono portare quello che vogliono, pezzi del loro vissuto. È una situazione a metà strada tra la struttura sanitaria e una struttura residenziale alberghiera, con comunque un'equipe che si prende cura 24 ore su 24 di queste persone. Insieme ci sono consulenze ospedaliere, intraospedaliere, ambulatorie e degli hospital, e la cosiddetta rete delle cure palliative è fatta da questi tre presidi che il modello anglosassone chiama quelle delle 3H, home, hospice and hospital. Hospice, ambulatorio, degli hospital, cure domiciliari, spesso soprattutto nelle situazioni territoriali, non delle grandi città ma dei paesi, hanno come regista il medico di medicina generale. Qual è il fabbisogno italiano di cure palliative? Allora, nel nostro paese, noi sappiamo, siamo 60 milioni di abitanti, 10 milioni di abitanti hanno oltre 65 anni, quindi più esposti ad ammalarsi di malattie croniche degenerative che necessiteranno di cure palliative, e ogni anno si può dire con certezza che nel nostro paese sono 250.000 le persone che muoiono attraversando quella fase che viene definita terminale della malattia, con quella brutta fase che prima o poi andremo a cambiare, e che comunque necessitano di cure palliative. Metà di queste persone sono malate di malattie oncologiche, l'altra metà sono ammalate di altre malattie croniche degenerative, respiratorie, cardiologiche, neurologiche, che comunque necessitano di cure palliative. Le cure palliative sono nate occupandosi in primis dei malati oncologici, ma nel percorso di conquista di cura e di assistenza che è stato fatto nel nostro paese, siamo al punto di cominciare per fortuna a dedicarci anche delle patologie non oncologiche. Infatti, questo è un grafico che vi fa vedere la mortalità o comunque il bisogno di cure palliative a seconda delle patologie che lo causano nel nostro paese, e questo è, come vi ho detto, 250.000 persone ogni anno. Adesso questo titola organizzazioni non profit. Perché organizzazioni non profit? Perché senza false modestie possiamo affermare che in Italia, e questo va detto anche per esempio per l'Inghilterra o per gli Stati Uniti, comunque in Italia senza le organizzazioni non profit, quindi senza la società civile organizzata spontaneamente con quella proattività, con quella velocità che è propria dei cittadini e non è quasi mai propria delle istituzioni, ecco, senza questo le cure palliative in Italia non sarebbero mai nate. Poi va detto, e ve lo dirò, che per fortuna l'istituzione Italia, pur con lentezza, pur magari con dei ritardi, ma ha risposto abbastanza bene alle istanze della società civile organizzata. Le organizzazioni non profit, oltre ad aver concepito, partorito e cresciuto i primi modelli di cure palliative, assistenza domiciliare e hospice, hanno sempre lavorato in parallelo. Io personalmente presiedo oltre 70 organizzazioni non profit in tutta Italia che hanno la mission comune delle cure palliative, e abbiamo sempre lavorato in parallelo non per conquistare la gratuità della cura in cure palliative e per fare in modo che le istituzioni se ne facessero carico come un livello essenziale di assistenza per il nostro paese. La maggior parte delle unità di cure palliative nate all'interno delle aziende sanitarie, quindi diciamo pubbliche, hanno sempre avuto al loro fianco organizzazioni non profit varie. Oggi in Italia le unità di cure palliative tra pubbliche e private sono 261, e di queste 261, 194 devono tutto alle organizzazioni non profit varie. come sono distribuite le organizzazioni non profit in Italia. Questa è una nota un po' dolente. Il nostro paese è molto lungo. Andiamo da Bolzano a Caltanissetta. I colori, quelli più intensi, vi fanno vedere una buona risposta in cure palliative. Quelli più opachi vi fanno vedere una cattiva risposta in cure palliative. Perché la risposta è a macchia di leopardo e va diminuendo da nord a sud. Il sud del nostro paese è molto arretrato in questo senso. Vai. Queste sono le organizzazioni non profit distribuite in Italia e come vedete anche qui Lombardia, Piemonte, anche Veneto hanno dato una grande veloce risposta. Il sud e le isole sono ancora tanto indietro. Vai. Queste sono le 21 regioni del nostro paese, nella globalità hanno 192 ASL e questi sono i numeri che riguardano i servizi di cure palliative che dopo 30 anni di lavoro delle organizzazioni non profit sono oggi attive sul nostro paese, nel nostro paese. Questa è la stessa identica distribuzione per quanto riguarda le cure domiciliari, comunque possiamo sovrapporre tutte e tre le cartine, vai anche alla prossima che riguarda gli hospice, c'è una grandissima diversità, ancora un grandissimo divario tra il nord e il sud del paese. Gli hospice sono quelle strutture di cui vi parlavo che rientrano perfettamente nella rete di assistenza in cure palliative insieme all'assistenza domiciliare e insieme all'ambulatorio e all'ospedale e di cui vi ho parlato prima e anche qui vedete che la situazione attuale nel nostro paese non è male, 114 hospice attivi nell'ottobre del 2007 per 1310 posti letto. Vi dico, che forse mi ero dimenticata di dirvelo prima, che quello che è insito in una struttura hospice è anche l'essere piccolo, essere raccolto, quindi gli hospice più grandi hanno 14-15 posti letto, non di più, perché altrimenti perdono la loro natura intrinseca di posto accogliente, avvolgente, quasi casa. Vai. Questa è la stessa distribuzione che vi facevo prima da indagini che il Ministero della Salute ci commissiona per fare lo stato dell'arte del nostro paese, questa è la situazione degli hospice nel nostro paese. Il trend di crescita dal 1999, poi vi spiegherò perché comunque a livello governativo istituzionale sono state prese delle scelte importanti, per cui dal 1999 al 2011 voi vedete il grande trend di crescita del nostro paese. Possiamo dire che riguardo agli hospice la missione in Italia, di nuovo al nord, è assolutamente compiuta, al centro abbastanza, al sud non ancora. Questi sono gli hospice operativi con le loro caratteristiche, ma un discorso molto tecnico di cui non mi voglio annoiare con questo, però quello che c'è da dire sostanzialmente in qualsiasi grande conquista di civiltà, come io e tantissimi come me ritengono essere le cure palliative, è molto importante la proattività della società civile che arriva ai bisogni prima delle istituzioni, però poi senza la volontà politica, senza delle precise scelte politiche, senza dei precisi impegni di responsabilità politica non si va avanti. È per questo che le organizzazioni non profit hanno lavorato molto anche in questo senso, perché la politica deve dare una risposta in cure palliative, perché non soffrire inutilmente è un diritto di ogni cittadino, soprattutto nel caso di malattie inguaribili e negli ultimi mesi di vita, perché le cure palliative sono un livello essenziale di assistenza per ognuno di noi, come l'emergenza, urgenza o la rianimazione. E per fortuna i cittadini italiani ne hanno sempre più consapevolezza. Vai. Questo per dirvi che a fatica, urlando, facendo anticamera, ma alla fine il paese, la politica ha recepito. Io sono molto affezionata a questo ministro che tanti medici non amano, il ministro Rosi Bindi. Allora, lei è stata la prima nella storia di questo paese a rendersi conto dell'importanza delle cure palliative e nel 1999 con la famosa legge 39 ha dato al nostro ambiente, alla nostra battaglia di civiltà, una svolta a 360 gradi, perché ha erogato questa legge che obbligava tutti tutte le regioni a costruire un hospice ogni 500.000 abitanti, vincolando i finanziamenti che dava solo esclusivamente alla costruzione di questi hospice e costringendo le regioni a restituirli nel caso non fossero stati finalizzati a quel preciso obiettivo. Quindi quel trend di crescita che vi ho fatto vedere prima degli hospice è dovuto a questa legge. Vale. Gli effetti di questa legge sono stati passare da 134 posti letto a 1430 posti letto, da 67 hospice a 795 hospice. Vale. Da quel 1999 sono state emanate altre normative nazionali più precise, il ministro Veronesi si era molto dedicato agli antidolorifici oppiacei, che è un altro tema che ci riguarda molto e che era anche in quell'indagine, ma ve l'ho risparmiato perché è molto tecnico. Comunque vi voglio solo accennare che uno dei farmaci d'elezione, non è l'unico ma è molto importante, nel controllo, vero controllo, totale, globale, veramente sotto controllo, del dolore grave, è quella famiglia di farmaci che deriva dalla morfina. Non è più la morfina vecchio stile, ma sono dei derivati semisintetici della morfina. Bene, dovete sapere che l'Italia, fino a ieri, è il fanalino di coda, non dico rispetto agli americani, ma rispetto all'Europa, è il fanalino di coda nella somministrazione di questi farmaci, perché tanti sono i tabù, le reticenze. Vi dico persino che i nostri medici di medicina generale, fino all'altro ieri, per prescrivere questi farmaci avevano bisogno di ricettari speciali, perché sono farmaci considerati stupefacenti, e che da una nostra indagine neanche il 25% dei medici di medicina generale aveva questo ricettario speciale sul suo tavolo, perché questo significava per lui fare giornate di lavoro all'ASL per andare a recuperare pigrizia, mentalità, tutto quello che volete. Rimaneva il fatto che noi italiani siamo gli ultimi consumatori di questi farmaci in tutta Europa, dopo di noi c'è solo la Grecia, perché abbiamo ancora uno spauracchio, un tabù senza senso riguardo all'uso di questi farmaci che oggi sono modernissimi, maneggevolissimi e non hanno più tutti quegli effetti collaterali per i quali sono stati costruiti assurdi tabù. Andiamo avanti, arriviamo al 2000, nel 2001 sono state fatte delle linee guida importanti in cure palliative, fino nel 2001 sono state definite dei LEA, che in termini tecnici sono quelle che vi stavo a spiegare, livelli essenziali di assistenza, come un livello essenziale di assistenza il 118 che viene a casa quando stai male. Vai. E arriviamo al punto topico, 3 mesi fa, legge 38 del 2010. Nel 2010, nel mese di marzo, l'Italia si è dotata della prima legge quadro sulle cure palliative, anche qui in ritardo rispetto ai paesi OCSE, ai paesi evoluti. Una legge che ha sancito sulla carta che le cure palliative sono un diritto acquisito di ogni cittadino, le ha normate, rendendole obbligatorie per tutto il paese, togliendo nell'occasione quel famoso ricettario di cui vi parlavo, per cui dal mese di marzo questi farmaci possono essere prescritti con più facilità senza ricorrere alle carte da bollo e ai ricettari rossi. Adesso questa è una grandissima conquista di civiltà, questo governo può vantarsi di aver portato a casa forse l'unica legge bipartisan della storia del suo governo. A questa legge ha partecipato la destra, la sinistra, in maniera con equivalente responsabilità, equivalente impegno, hanno ascoltato noi delle organizzazioni non profit e i nostri tecnici con grande umiltà, partendo con delle idee un po' confuse e arrivando a delle idee chiare, giuste e precise per i cittadini. Quindi siamo molto orgogliosi di questa legge. Adesso, come voi sapete, si tratta di sistema sanitario regionale, quindi si dovranno attuare i passi della conferenza Stato-Regioni, si dovranno attuare i passi normativi, fare i decreti attuativi affinché veramente questa legge ti passi dalla forma alla sostanza vera e propria. Vai. Questi sono di massima gli articoli basici che fanno la differenza, cioè che rendono le cure palliative italiane un diritto e la loro conseguente applicazione. Vai. Anche questo è il riassunto grosso modo dei contenuti della legge. Vai. Bene. Detto questo, in questo excursus dove spero di essere stata abbastanza esplicativa nello spiegarvi cosa sono, nello spiegarvi come devono essere applicate e nello spiegarvi come in realtà ancora non lo sono per tutto il paese, cosa ci resta da dire? Viste queste grandi conquiste, che cosa ci resta ancora da fare come cittadini? Cosa possiamo ancora fare come cittadini? Intanto avere tutti consapevolezza di che cosa sono e che è un nostro diritto, cercare noi addetti ai lavori di renderle più diffuse, più disponibili, più qualitative, fare i controllori della qualità perché dalla carta si passi all'attuazione, per tutti nella piena consapevolezza che la cura, il diritto a non soffrire inutilmente, il diritto ad essere accompagnati con la migliore qualità di vita possibile e la serenità che ci è dovuta fino all'ultimo momento è anche una battaglia di civiltà per ogni cittadino, e ricordarsi, e tutti quanti ci dobbiamo ricordare, che è un problema non solo tecnico, non solo pratico, è un problema culturale che ci riguarda tutti, perché il sapere medico per primo, che come vi ho spiegato all'inizio, con questo complesso di superiorità che la scienza consegna ancora di più grazie alle conquiste al sapere medico, questo lascia comunque fuori troppe cose dal suo sapere. Quindi le cose da fare sono ancora tantissimo. Io personalmente faccio una grande fatica, come credo tanti di noi, a ricordarmi ogni minuto secondo che siamo tutti destinati a morire. Lo dicevo prima con l'architetto Botta, di cui ho una grande stima, è faticosissimo anche per me, è faticosissimo per ognuno di noi ricordarci ogni minuto il nostro senso del limite. Però faccio delle piccole prove quotidiane, faccio delle prime prove nelle piccole morti quotidiane di ognuno di noi, cerco di accettare gli insuccessi, le frustrazioni, cerco di allenarmi con un senso di fallibilità e di limite, come un piccolo allenamento alle piccole morti quotidiane, per riuscire a superare quella dilagante incapacità della società in cui viviamo di dare un senso alla nostra limitatezza. È dilagante, siamo tutti immersi in una situazione in cui bisogna essere per forza fino alla fine ricchi, belli, giovani, spensierati, e questo porta alla mancanza del tutto o comunque in parte del senso di sé fino alla fine, che è quello che cercavo di dirvi, che bisogna tutti lavorare perché comunque anche nel momento finale, sul confine della vita, ci sia quella medicina che aiuta tutti a rimanere se stessi fino alla fine, dove non c'è la padronanza della scienza medica sul malato suddito, ma dove ci sia questo rispetto della sofferenza e questo accompagnamento che mette in condizioni tutti noi di non venire a fare quella domanda terribile, che è quella di non poterne più, per cui le cure palliative, chiudo ricordandovi così, sono l'unica risposta possibile che noi abbiamo il dovere di dare alle, per esempio, potenziali domande di eutanasia. Grazie.
Lascerei spazio alle domande, che sicuramente saranno numerose visto il tema.
Acceso? Sì. Anzitutto complimenti alla signora perché è stata di una umanità eccezionale nel trattare una cosa tutt'altro che disumana, molto umana tutto questo. Io volevo chiederle, le organizzazioni no profit di cui lei ha parlato, in quali termini possono raccordarsi con la sua fondazione in modo da poter divulgare questo messaggio che lei oggi ha lanciato a noi?
Guardi, esiste questa federazione che presiedo da ormai 6 anni, adesso è ora che vengano avanti i giovani, che si chiama Federazione Cure Palliative, che lei trova, fa una www.fedcp.org, che è proprio nata con l'obiettivo di tenere insieme tutte quelle organizzazioni che hanno la stessa mission, sia quelle già nate in unità di intenti, e devo dirvi che la legge l'abbiamo portata a casa, ci hanno ascoltato proprio perché era eravamo in tanti proprio perché facevamo massa critica, o addirittura sostenere quelle che intendono nascere. Fondazione Floriani, per esempio, ha fatto tantissimo per il resto del paese, questo non mi autocelebro, io l'ho ereditata da mio suocero che era un grande imprenditore e che si è trovato da adulto molto benestante a toccare con mano il vuoto assoluto che c'era. Nell'unico fratello maschio che aveva, dismesso dalle strutture perché non c'era più niente da fare, no? E quindi siamo proprio, fa parte degli nostri scopi statutari sostenere chi sta nascendo.
Quindi esistendo per esempio un'associazione di cui io sono stata associata, che si chiama Insieme, che ha proprio lo scopo di venire incontro, di colmare quelle lacune dell'organizzazione statale nell'assistenza per esempio alle famiglie dove ci sono o ragazzi handicappati o anziani che hanno bisogno di assistenza continua. Una nostra organizzazione già costituita potrebbe quindi avere il diritto a entrare già nella federazione?
Sì, se tra gli obiettivi che si propone c'è anche quello di fare assistenza domiciliare in cure palliative.
Quindi dovremmo variare il nostro statuto eventualmente aggiungere
oppure ampliarlo, visto ampliarlo. Che non lo so. Comunque ci parliamo personalmente
bene,
quando
grazie.
Vuole.
Io volevo ancora porre una domanda. Mi è capitato spesso nel mio lavoro di verificare che l'avvio di un progetto di cure palliative è tardivo, per cui dopo poco tempo io perdo la persona a cui mi sono dedicata con le cure palliative. Succede spesso o succede soltanto nella nostra realtà valdostana?
Dunque lì gli esperti sono... Si tratta di fare i conti con l'organizzazione sanitaria, perché tutto quello che dicevamo prima, no? Sia che si tratti di un intervento chirurgico, di una degenza, l'organizzazione sanitaria ha dei parametri. Allora, parametrare il fabbisogno di cure palliative è molto difficile, perché se noi applichiamo questa logica, in teoria le cure palliative ci servono dalla nascita alla morte, no? Bene. Ma se invece arriviamo al momento di fine vita, gli standard lombardi, per esempio, calcolano non oltre 3 mesi di assistenza. Poi ogni regione legifera a modo suo, perché come lei ben sa il titolo quinto della nostra Costituzione demanda poi alle regioni l'attuazione dei principi generali a livello nazionale. Regione Lombardia considera 3 mesi. Bene. Cosa succede poi? Ma questi sono discorsi un po' tecnici, ma è talmente ancora retriva la mentalità dei medici, per esempio degli oncologi, che si accaniscono su chemioterapie spesso inutili pur di, tra virgolette, non mollare il loro paziente, che finisce che le persone bisognose di cure palliative ci arrivano tardi, come dice lei, ma il problema è a monte, è di una classe medica che nella globalità non è preparata a questo concetto di limite, a questo concetto che il centro del suo lavoro è la persona, e se obiettivamente in un bilancio di costi-benefici questa persona è inutile che io mi accanisco con delle chemioterapie che porteranno a poco, e il medico lo sa, e che costano tantissimo in termini di sofferenza. Quando sarà il grande scienziato ad entrare in questa mentalità, il passaggio non sarà all'ultimo minuto in corner, no? Proprio come estrema salvezza, ma sarà un passaggio graduale, morbido, sereno e non traumatico, e non all'ultimo come sta dicendo lei. È proprio un problema culturale, prima ancora della classe medica.
Ci sono altre suggestioni? Prego. Portiamo il microfono, grazie.
Volevo capire che cosa intendesse per problema culturale. Io anche sono d'accordo che il problema più grosso sia quello che ognuno debba entrare nell'ordine di idee, che debba accollarsi anche la responsabilità forse del proprio star bene. Il fatto di continuamente cercare all'esterno delle soluzioni forse limita un po'. E quindi volevo capire da lei cosa intendesse per problema culturale più che medico.
Sì, io quando parlavo di problema culturale mi riferivo certo a una cultura come mentalità diffusa, ma sono un po' arrabbiata con la classe medica, cioè è proprio per il discorso...
Forse non è l'unica.
Ecco, è proprio per quel discorso che ho cercato di fare all'inizio, no? Quando tu come medico sei formato a vincere sempre, perdi il senso del limite
o credere di poter vincere sempre.
Sì, a credere di poter vincere sempre. Questa è la ragione dell'accanimento terapeutico, questa è la ragione di chemioterapie assurde, senza parlare poi degli interessi che ci possono essere dietro, perché
questo è un altro
sapete,
grosso problema.
Esattamente, quindi, però siccome poi penso che debba partire un po' da ognuno di noi, ma un po' deve essere un problema di valori condivisi, no? Quindi è inutile, cioè, certo, lavorare sulle persone, ma se non cambiano per primi i medici è difficilissimo, cioè, quindi sono più arrabbiata con i medici, che dovrebbero avere più strumenti critici, che con la popolazione che ne ha meno di fatto, perché non è il suo mestiere, no?
Sì, forse però varrebbe la pena anche di fare una riflessione, perché è sempre il grande dilemma dei cambiamenti. Adesso qui parliamo di medicina, però potremmo parlare di politica, che bisogna capire se il cambiamento deve arrivare dai medici, in questo caso, dalla classe medica, che sarebbe ovviamente auspicabile, nessuno lo nega, o se forse i medici cambieranno quando la stragrande maggioranza della popolazione anche cambierà come approccio.
Siccome problemi complessi hanno bisogno di risposte complesse, di soluzioni complesse, credo che sia multifattoriale la risposta, come l'approccio in cure palliative, non è una cosa, è un insieme di tante cose che, se riescono ad avvenire con sincronicità o sincronismo, come dice Jung, forse cambiano da così a così, non lo so, io e tantissimi del mondo delle cure palliative questo lo facciamo da tanto tempo, perché proprio è anche una sovversione dell'approccio medico, no? Come cercavo di dire prima, io sto curando una persona e una persona è fatta di tantissime cose e quella malattia, è vero che ci sono degli standard comuni a tutte le malattie, però quella malattia su di te esce così, su di me esce diversa, su di lui esce ancora diversa, va bene, approfittiamo di queste grandi conquiste tecniche e scientifiche per personalizzare le conquiste. Invece le conquiste tecnico-scientifiche spersonalizzano. I medici più bravi di tutti oggi sanno tutto della tua cellulina infinitesimale, del tuo fegato, ma di te, che c'hai quel fegato e quella cellulina, non sanno niente.
Grazie.